qualità della musica. Di Manuel Agnelli.
Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono millimetricamente Manuel Agnelli, vi posso assicurare che stasera si parlerà di musica, di futuro, di tecnologia e del significato dell'originalità nel
mondo di Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
Manuel. Manuel.
Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Allora, il protagonista di questa puntata è un ospite dalla storia davvero originale. Ci conosciamo da una vita, siamo diventati amici condividendo i favolosi anni 90, siamo in due di quelle band che hanno un po' caratterizzato quegli anni. Tu sei il cantante di Karma, eri, lo sei ancora, soltanto che oggi sei anche, non so se mi spiego, il direttore creativo di Apple o uno dei direttori creativi di Apple. E poi i genitori si preoccupano quando i figli decidono di fare i musicisti. Benvenuto a David Moretti.
Ciao Manuel, molto Ciao. Felice di essere qui.
Ciao David. Allora, noi ci siamo conosciuti al Jungle Sound, che è un posto di Milano di cui ho parlato più volte nelle scorse puntate, che è stato un po' fondamentale, no? Per la scena musicale italiana, soprattutto in quegli anni lì.
È un posto unico, è un luogo di condivisione e sperimentazione, fortemente voluto in un momento in cui una scena ad ampio raggio artistico, non solo musicale, aveva il bisogno di farsi sentire. Il Jungle Sound ha fornito i luoghi, la strumentazione, ma anche la creatività per poter gestire le proprie cose a modino. E quindi cercare anche di avere uno stile. Quando io dico sperimentazione lo dico veramente, anche perché per quanto riguarda il mio gruppo, ad esempio, che sono appunto i Karma, che siamo stati forse il primo gruppo prodotto dalla Jungle Sound, sperimentazione per noi significava effettivamente avere la possibilità di cercare, ritrovare quei suoni che sentivamo nei grandi dischi di riferimento, nostri di riferimento, e spendere nottate per cercare di arrivare alle stesse cose. Erano nottate di fotocopie in cui andavamo a vedere come Steve Albini posizionava i microfoni, ma anche come, ad esempio, noi, una delle caratteristiche del gruppo era quello di avere un percussionista anche atipico, che industriale, no? Cioè nel senso che suonava ad esempio le latte, le lamiere, quindi andare a fare avanti e indietro dal ferramenta per tagliare, no? Cercare le lamiere di quel millimetro, cioè una follia, adesso sostanzialmente impossibile.
Però la tua è una storia di successo, perché poi da rocker sei diventato top manager mondiale di Apple Music.
Non esageriamo. Diciamo che la mia storia è stata un po' una storia un po' da carambola, da biliardo. Non ho mai abbandonato la musica, perché come ben sai, se sei un musicista o ti pensi musicista, non è che vai in pensione, no? Non abbandoni mai completamente. Però ho tenuto la musica come cosa mia. E ho spaziato in altre forme artistiche o creative. Ho fatto studi storici all'università e sono diventato abbastanza giovane giornalista professionista, e da sempre, anche per famiglia, mi sono trovato a lavorare nel mondo della comunicazione e della grafica. Velocissimamente sono riuscito in qualche modo, con mille peripezie, a diventare uno degli art director di RCS Quotidiani. Appena ho avuto la possibilità, cioè si è aperto uno spiraglio internazionale e sono diventato responsabile della pubblicazione di uno dei maschili di RCS in Turchia. E lì ho avuto la possibilità, ad esempio, di conoscere altri editori internazionali, quindi sono tornato in Italia con un contatto importante che era la Warner Media e IXO Publishing, che in quel periodo pubblicavano Rolling Stone in Francia. E io, come un pazzo, ho detto: ma volete che vi faccia uno studio di un possibile lancio in Italia? E quindi mi sono dedicato un anno a questo potenziale lancio, che poi è avvenuto. E quindi sono stato un po' un papà degenere, però il papà di Rolling Stone Italia. Da lì poi vado in Quotidiani, da lì vado in Condé Nast e poi mi trasferisco negli Stati Uniti
con
Wired America, diventando direttore creativo prima e poi head of creatives, cioè responsabile di, diciamo, tutte le declinazioni del brand di Wired, quindi cartaceo, quindi web, video, social ed eventi. e per questa cosa mi viene offerto poi anche di entrare in Apple come direttore creativo contenuti su alcune piattaforme.
E cosa fa il direttore creativo di Apple?
Ma allora, quando uno dice direttore creativo, in molti ambiti ognuno fa qualcosa di diverso. In campo comunicativo, diciamo, della comunicazione, la mia specificità è quello del terraforming, dicono loro, no? Cioè di terraformare un servizio per uno sviluppo editoriale, e quindi sullo sviluppo dei contenuti, di come gestirli, di come comunicarli. È quello che faccio. Sono partito con Apple Music, poi ho fatto Apple TV, TV Plus, e adesso un po' tocca, diciamo, tutti i miei team toccano tutti i servizi di Apple.
Senti, visto che hai un'esperienza ormai a 360 gradi a livello di comunicazione, soprattutto nella musica, ma non solo, mi interessa molto la tua opinione su quello che succede adesso nel mercato della musica, cioè che il mercato sia basato sui singoli o peggio sui tormentoni, diciamo, e anche su un conformismo che ormai sta diventando patologico un po', no?
Ma sono anche tempi diversi. La tecnologia e la grande rivoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni ha imposto un'accelerazione incredibile, ha cambiato anche il nostro rapporto con il tempo, quindi c'è sempre molto meno tempo. La tecnologia e le macchine in qualche modo sono disegnate per ottimizzare il tempo, catturare la nostra attenzione, no, costantemente. Ovviamente manca in questa eccessiva semplificazione anche il valore della complessità. La complessità è quasi un fastidio.
Fa perdere del tempo.
Perdere del tempo, non è un arricchimento, anche perché non c'è più tempo. E ovviamente col passare delle generazioni non c'è più l'abitudine e la pazienza di ascoltare, ma anche semplicemente guardare un film. Io ho 3 figli e sono abbastanza grandi, ma anche in loro questa trasformazione per me è stata abbastanza traumatizzante, no? Vedere loro guardare un film, alzarsi, aprire il frigorifero, fare una chiamata al telefono, tornare e poi dire è stato un film meraviglioso, per me è qualcosa di...
Però c'è da dire una cosa, che quando io sono stato comunque contaminato, perché mi sono visto Guerre Stellari poco tempo fa, è veramente lunghissimo e lentissimo,
certo.
Cioè una roba inaffrontabile oggi.
C'era una sensibilità di cogliere i dettagli, qualsiasi tipo di dettaglio. C'era anche in qualche modo una leggerezza nell'accogliere il fantastico senza troppe pretese. Si era ovviamente meno viziati che il fantastico dovesse in qualche modo essere realistico. Dark Vader, se tu lo vedi, c'ha sto cappottone, sta pulsantiera, no? Eppure è uno dei titoli che ho amato di più. Io sono veramente un nerd della primissima ora e per me quello è un capolavoro assoluto. Sarebbe una cosa assolutamente improponibile.
Senti, siamo arrivati un po' al momento di far ascoltare dei pezzi. Cosa hai scelto come primo pezzo?
Un pezzo
oggi?
Del Nine Inch Nails, uno perché avevo veramente apprezzato tantissimo la tua intervista ad Alessandro Cortini. E poi anche perché questo pezzo in particolare parla di copia. E quindi magari tu, tornando, parliamo un po' di originale copia.
Assolutamente, quindi Nine Inch Nails con Copy of A.
Look what you had to start.
per Agnelli.
Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre, purtroppo per me, ma soprattutto per voi, Manuel Agnelli, e sono in compagnia di David Moretti. Stiamo parlando un po' della comunicazione e del mercato, soprattutto nel mondo della musica, ma non solo. E volevo chiederti, appunto, se sei d'accordo sul fatto che la musica è sempre più legata alla scoperta di formule che garantiscano il successo, cioè la ricerca è più lì, e se questa cosa è legata anche al progresso tecnologico, cioè scopriamo delle nuove cose, delle nuove macchine, delle nuove piattaforme, dei nuovi metodi di comunicazione, e tutto si adatta alla scoperta tecnologica, oppure al contrario secondo te, cioè se le scoperte tecnologiche sono veramente, sono parte creativa per cercare altre praterie da esplorare.
Allora, sul discorso della formula, quando si parla di formula è sempre qualcosa che mi fa un po' sorridere, no? Cioè, ad esempio, quando, e tu ne sei stato uno dei creatori del fenomeno Maneskin, una delle prime cose che si diceva era: ma questi sono stati definiti a tavolino, no? A me piacerebbe capire dove è andato a finire quel tavolino lì, perché non è che quella è stata una formula perché è stata ripetuta a livello industriale, se no saremmo circondati in Italia da gruppi come Maneskin. Quindi invece è quasi impossibile definire realmente il successo attraverso una formula. È come la Coca-Cola, c'è sempre quell'ingrediente X che non viene detto o comunque non viene comunicato, che poi è quel piccolo elemento lì a determinare realmente il successo. Sul discorso di una formula, o meglio di uno standard da seguire per continuare a fare dei prodotti di successo, è perché ovviamente essere conformi alla regola è abbracciato da tutti e anche dalle nuove generazioni. Non c'è la volontà di essere diversi, perché essere diversi in questo mondo non paga, e perché quindi tentare di essere diversi. Però è anche in qualche modo un atteggiamento che prima o poi, soprattutto in questo paese, dovrà fare i conti che non è più replicabile all'infinito.
C'è
una grandissima differenza tra l'Italia e l'America, comunque sia.
Certo, certo. Senti, parliamo di copie e di originali, mm-hmm. che è un tema molto ampio, no? Se non sbaglio sono stato proprio io, pensa te, a ispirarti questa riflessione con un commento a X Factor.
A quello ero su una cover, perché mi ha veramente molto interessato il fatto che tu in qualche modo ponevi l'accento che, indipendentemente dal fatto che quella cover era stata fatta in un modo, non dico eccellente, ma veramente fatta molto bene, non ti avesse convinto il fatto che fosse stata realmente sentita.
Capita, più che altro.
Capita. Secondo me il discrimine è anche il fatto che quando sei un artista tu consegni, crei, pubblichi, sì. No? Tu in qualche modo consegni la tua creatura, ma poi questa creatura arriva, si sedimenta, certo. Viene rimanipolata, ridigerita. E alla fine che cosa alla fine arriva alle persone? La genuinità. Ci sono delle cover straordinarie che vivono una seconda vita attraverso nuovi interpreti che in qualche modo le fanno proprie e le ripropongono, magari spostando l'asse, non toccano gli stessi temi, certo. Ma arriva proprio la genuinità. Poi sul discorso delle cover, le cover sono state anche un mezzo utilizzato dalla discografia per far arrivare al successo. Negli anni 50 un pezzo veniva interpretato da tantissimi,
esatto.
musicisti,
esatto.
Anzi, più musicisti suonavano, cantavano, interpretavano quel pezzo, e meglio era,
certo.
Perché diventava popolare, no? Mentre adesso il concetto proprio di copia, di conseguenza il concetto di copyright, è il frutto dell'industrializzazione, quindi la produzione massiva andata a intoccare quella che è l'opera, e quindi ci si è andati a proteggere. Quindi copiare è diventata una brutta parola, mentre forse il copiare, anche in antichità i romani hanno copiato,
Raffaello ha copiato tutto,
assolutamente, anche le scuole, no, di pittura, era il copiare
certo.
Per poi arrivare ad avere proprio un proprio stile.
Senti, spostiamo un po' allarghiamo lo sguardo stesso discorso, ma alla società, dove conta quasi di più la copia virtuale della vita che la vita stessa oggi.
Ma questa è una riflessione che forse viene fatta da noi che siamo, diciamo, quasi boomer Generation X, cioè che noi abbiamo vissuto il mondo prima delle macchine, il prima degli algoritmi, ma per le nuove generazioni non c'è assolutamente nessun tipo di differenza tra il mondo del digitale, nel quale vivere, identificarsi, comunicare, e il mondo del reale. Vivo in un paese in cui i problemi identitari sono profondi e la radice è proprio questa. Il mondo reale non è il mondo digitale che può essere protetto, e quindi la volontà di avere quella stessa protezione nel mondo reale diventa quasi impossibile. Quindi sono generazioni fragili, che hanno paura, che si chiudono nelle camerette, e non è più un fenomeno giapponese, no?
Certo. Anche se io sto avendo questa esperienza con la nuova generazione che va dai 15 ai 25 anni, tanto per identificarla in maniera, dove in realtà un certo tipo di sistema viene rifiutato perché provoca infelicità. Loro hanno scoperto, come noi quando eravamo ragazzi avevamo rifiutato la politica attiva, noi eravamo molto coinvolti poi a livello sociale, anche a livello politico, però non in maniera istituzionale, credo né io né te, io sicuramente, però perché avevamo avuto un rifiuto per l'ipocrisia che la politica attiva ci costringeva ad abbracciare, e perché c'era una coercizione, la violenza, insomma, tutte cose che provocavano un malessere non indifferente. Adesso vedo che i ragazzi stanno reagendo al malessere del digitale, dei social, di internet, eccetera, eccetera, un po' rifiutandolo, perché in realtà mia figlia, gli amici di mia figlia e tutto questo circuito di musicisti che sta nascendo usano Instagram per comunicare fra di loro, però non creativamente. In realtà si incontrano fisicamente, suonano gli strumenti veri e poggano i concerti come succedeva. Quindi c'è una piccola controrivoluzione che sta un po' nascendo?
Sì, perché è un discorso sempre di spazi. Le giovani generazioni hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di sentire la propria voce rappresentata, e se uno spazio diventa asfittico e non più funzionale, ovviamente necessariamente cercano altri sfoghi. La cosa interessante, secondo me, la mia generazione forse ha esagerato, non ha in qualche modo difeso il fatto che certe cose devono essere guadagnate anche un po' con la lotta. Abbiamo in qualche modo spianato, no, le colline, creando queste autostrade in cui tutto era assolutamente possibile, no? Ogni parchetto è uno skate park, ogni skate park ha il suo street artist. Noi abbiamo vissuto gli street artist si pigliavano denunce e andavano in galera, no?
Esatto. Senti, secondo pezzo, che cosa vuoi farci ascoltare?
Parlavamo prima di cover, no? E di come si consegna un brano e come quel brano poi può diventare qualcos'altro. C'è un brano che è il manifesto, è stato uno dei tanti manifesti della generazione grunge. Ovviamente parlo di Nutshell degli Alice in Chains, rifatta da City and Color, a.k.a. River Green.
Allora ascoltiamocelo.
Chase misprinted lies. We face them path of time, and yet I fight, and yet I fight this battle all alone. No to, and no place you call home. Ooh.
rieccovi a Leoni per Agnelli, condotta da me medesimo, che sono Manuel Agnelli, mi sembra logico, e sono qui con David Moretti, direttore creativo della Apple. Parlavamo di copie e di originali, e inevitabilmente siamo finiti a parlare di virtuale. Quindi copia originale è un concetto destinato a cambiare radicalmente, secondo te, quando le macchine saranno il centro di tutto? Mi dicevi che nel giro di un paio d'anni l'intelligenza artificiale avrà assimilato tutto lo scibile umano.
Ma è un fenomeno che ormai è da un po' di anni che in qualche modo cammina insieme a noi, il cosiddetto anche machine learning, no? Il modo con cui noi abbiamo iniziato a comunicare con le macchine, a cibare le macchine con dati, e anche come le macchine, o come abbiamo noi disegnato le macchine in qualche modo per suscitare attenzione, e lo vediamo ogni giorno da come siamo bombardati, no? Da informazioni, da suggestioni, eccetera. La cosa che sta succedendo adesso è che ovviamente le macchine hanno iniziato hanno incominciato a conoscerci molto molto bene, e non più come genere umano, entrano proprio nell'intimità di un rapporto quasi personale. Ed è questa, secondo me, l'aspetto più interessante. Io sono iper positivo da sempre, la mia nerditudine mi porta ad essere sempre molto ottimista per il futuro. Ma è questo aspetto che noi dobbiamo comprendere, quello che sta succedendo, è che la vera moneta non sarà più l'attenzione, il tempo, ma sarà proprio l'intimità. E questo andrà a toccare proprio psicologicamente, per come siamo noi fatti, no? Di come se saremo pronti ad accettare questa nuova comunicazione. Mm. E noi proiettiamo, umanizziamo qualsiasi cosa, i nostri animali domestici, no? Mm. Noi umanizziamo un cane e un gatto, non umanizziamo un maiale, no? Trasferiamo l'idea di intelligenza verso i nostri animali domestici, non mai in maniera illogica, perché un maiale è sicuramente più intelligente di un cane. Mm. Ma noi non vogliamo ovviamente toccare quell'aspetto, perché è un aspetto che ci turba. Quindi sarà ancora molto più semplice per noi cadere nell'illusione che è possibile in qualche modo avere un ritorno umano emotivo da una macchina che invece emozioni non ne prova. Mm. Ed è uno scenario molto interessante, ma anche molto in qualche modo
inquietante.
Dobbiamo fare noi, la tecnologia ormai, da quando abbiamo in qualche modo assegnato l'innovazione, il futuro alle macchine, diciamo, è questo il destino.
E questo è una cosa che ti volevo chiedere, nel senso, perché? Nel senso, il progresso è inevitabile, mm-hmm. giusto? Beh, noi siamo portati ad inventare cose, mm-hmm. abbiamo deciso, non so come e non razionalmente e non tutti insieme, ma abbiamo deciso che adesso il progresso tecnologico ha superato di gran lunga quello filosofico, nel senso che abbiamo fatto molti più passi in avanti lì, piuttosto che mm-hmm. nella gestione della società, dei rapporti fra di noi, eccetera eccetera. È come se l'uomo davvero avesse uno spirito, se non autodistruttivo, perlomeno poco razionale, nel portare avanti delle cose che potrebbero finire per farci molto male, portarle avanti pensando che sono inevitabili. Cioè, il progresso è figo in quanto tale, e anche quello è un concetto che a me spaventa. Lo smog è figlio del progresso, per esempio, e lo smog non è positivo, è negativo, ci fa ammalare e ci ammazza, così come tantissime altre cose, la bomba atomica, adesso, no? Però noi non ci rifiutiamo mai di portare avanti l'idea di progresso, soprattutto quello tecnologico. Perché?
Ma uno, per rispondere a una serie di domande ataviche, che è liberarci della sofferenza, che diciamo
siamo disperati, no? Perché siamo delle pulci in mezzo all'universo, alla fine è come se fosse un gesto disperato.
Ma a volte noi l'abbiamo dimenticato, il fatto che noi siamo, diciamo, un animale che si è autodomesticato attraverso proprio i costrutti della società. Abbiamo espulso gli elementi che potevano turbare, i più violenti, quelli gli asociali. Col tempo ci siamo autodomesticati, ma questo ha creato anche un distacco ovviamente con la natura, no? E quindi abbiamo dimenticato di quanto fragili noi siamo, e ogni tanto arriva qualcosa che ce lo ricorda. Quindi ovviamente uno è quello di dare delle risposte, o comunque di mettere in campo qualcosa che ci possa allontanare, rendere sempre più felici. E l'altra parte è quello ovviamente di ottimizzare e migliorare la qualità della nostra vita. Il fatto di avere introdotto le macchine è stato per il bisogno anche in qualche modo di avere un'efficienza nell'elaborare le informazioni e i dati. E infatti le macchine ragionano molto più velocemente di quanto ovviamente un team di umani, di cervelli umani possa fare.
Però esempio scemo, come al solito, internet. Alla fine doveva renderci tutti uguali e ha prodotto un sacco di malessere invece.
Ma perché ce l'abbiamo messo noi?
Ma certo, perché c'è l'uomo che alla fine non è mai l'invenzione.
Assolutamente, ma infatti secondo me la risposta è sempre un altro tipo di comunicazione che in Oriente, diciamo, ha molta più voce, da noi è quasi ignorata, che è la comunicazione con noi stessi. Regolamentare parte da noi. E parlando ad esempio di intelligenza artificiale, come mi chiedevi all'inizio, quello che manca realmente, ed è abbastanza inquietante che non sia stato fatto ancora, è avere dei codici etici, avere una regolamentazione a livello globale dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Ma tu sei contrattualmente ottimista?
Io sono di natura, col mio divino sono contrattualmente ottimista.
Senti, quale sarà la ultima cosa dello scibile umano che le macchine impareranno?
Beh, questo presuppone il fatto che siano coscienti. In realtà tutti i modelli che vengono in qualche modo creati, no? Utilizzando l'intelligenza artificiale, hanno diverse obiettivi e diverse aree di competenza. Comunque è vero quello che dicevi prima, che in pochissimi anni tutto lo scibile umano, tutta la creatività umana sarà assimilata dall'intelligenza artificiale. E lì sarà molto interessante vedere cosa accadrà, perché sarà l'intelligenza artificiale il nostro assistente perfetto? Sarà effettivamente lo strumento, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento che ottimizzerà, no, la nostra accessibilità, la nostra creatività, oppure saremo in qualche modo, cadremo nel tranello di diventare in qualche modo succubi di questa cosa.
Come sempre, poi l'uomo dovrebbe essere onesto e in realtà poi non lo è, quindi c'è anche quella deviazione, quella distorsione lì che mi preoccupa moltissimo. Ma come convive il super manager con il rocchettaro indie?
L'attitudine è quella, è sempre punk rock in qualsiasi cosa che io abbia fatto, anche il mio modo di essere manager è molto punk rock.
Grande, siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ricordo che Leoni Peragnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schilano in redazione e assistenza e Gianmarco Ferronato in regia. Ringrazio soprattutto però David Moretti per essere stato con noi, e prima di salutarvi ti chiedo, David, qual è il brano di chiusura che hai scelto?
Chiudiamo con un brano della mia band, dall'ultimo disco, quindi la band sono i Karma, e questa è Corda di parole.
Più di diamanti mi trovo più ricco.